Bene, noi inizieremo. Allora, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutte. Questo è un incontro in presenza di Anna Rosa Bottarelli ed è l'ultimo incontro della nostra rassegna di eventi a livello di seminari. La nostra rassegna di eventi che si è aperta con Luisa Muraro il 15 di novembre scorso. E come non è stato un caso aprire in presenza di Luisa Muraro, non è un caso che stiamo chiudendo questa rassegna di eventi con Anna Rosa Bottarelli. Forse perché abbiamo cercato di attraversare, attraverso la nostra rassegna, comunque il tema della violenza maschile contro le donne, cercando di dare corpo e parola alla forza delle donne, soprattutto alla forza. L'incontro di oggi porta il titolo Con tutta la forza necessaria ed è una riflessione sulla forza e sulla violenza, a partire dal pensiero della differenza sessuale che per noi come associazione Casa delle Donne contro la violenza di Modena è sempre stato un sostegno nella trasformazione delle nostre vite e anche nell'accoglienza di donne. E oltretutto la cosa importante è che il pensiero della differenza sessuale, di cui Anna Rosa è una pensatrice filosofa, essendo della comunità di Diotima, che è la comunità appunto nella quale è nato e sta continuando a svilupparsi questo pensiero, è una filosofia, è una politica a disposizione di tutte e di tutti, sia uomini che donne. Quindi oggi faremo insieme ad Anna Rosa Bottarelli, quindi sarà lei a coinvolgerci in questo incontro, con una riflessione sulla forza e sulla violenza, che tiene conto, usando le parole di Anna Rosa Bottarelli, che la scelta di segno femminile è di custodire fin dove possibile l'integrità dei corpi, delle anime e dei luoghi, dalla violenza individuale o di Stato. Ma questo non significa che sia stata da parte delle donne, che ci sia stata una rinuncia a esercitare la forza e perfino a studiarla fino al punto da divenirne le più sapienti. Ricordiamo Simone Weil e la stessa Carla Lonzi, autrice dei due testi Sputiamo su Hegel e Taci anzi parla, diario di una femminista, che usa espressioni che senz'altro possono meritare la qualificazione di violente e perfino di repellenti per la ricezione buonista corrente. Ora lascio la parola ad Anna Rosa Bottarelli, in seguito a voi.
Molte grazie Elena per l'invito, grazie a tutte voi, a tutti voi che siete qua. Vorrei poter dire che con tutta la forza necessaria è l'auspicio che io metto ogni volta che mi trovo a incontrare donne, soprattutto coinvolte in queste riflessioni di contingenti che riguardano i tempi in cui viviamo. Nel senso che non vorrei che quello che dico questa sera, che magari ci diciamo insieme, fosse semplicemente una delle ennesime riflessioni che si fanno attorno non solo a questi temi, ma anche attorno alle caratteristiche e alle urgenze dei tempi. Sento sempre di più il senso della necessità che le parole che si dicono in queste circostanze, in altre simili, siano veramente parole che cascano con una certa gravità, nel senso di entrino con una certa forza dentro di noi, dentro noi che siamo qui in questo caso, e che spostino qualche cosa, che ci facciano muovere in qualche modo. Nuovo, soprattutto perché questo è il punto, che si tratta di scoprire non solamente parole nuove, anche se questo è importantissimo, ma pratiche di vita, pratiche politiche, azioni nuove. Il tema della forza è quello, non è che ci sono molte altre cose che si possono dire. Io cercherò di dare un contributo naturalmente, però quello che dovrebbe essere chiaro subito in apertura è che se si parla di forza, si parla di un agire, non è che si parla di astrazioni oppure di riflessioni pur valide che si possono fare sull'argomento, poi lasciate un po' a se stesse, no? Che semplicemente arricchiscano il nostro patrimonio già molto consistente di cultura di donne. Si tratta di pensare che anche le parole sono azioni, e ci arriveremo, ed è per questo che io accetto in qualche modo di parlare della forza, perché ci metto della forza in quello che dico, e le parole che cerco di trovare tentano di essere azioni. Ma ecco, detto in apertura e con una certa insistenza, vorrei fosse chiaro questo, che se si parla di forza si parla di agire, e allora cerchiamo di vedere di cosa si tratta nel caso dei tempi contemporanei, dei tempi in cui noi viviamo attorno a questo tema, attorno alla sua necessità. Avete sentito, io l'ho già scritto su Via Dogana, che le donne sono storicamente, noi siamo storicamente, genealogicamente state capaci di testimoniare non solamente in questa cultura, ma si può dire in tutte le culture che si possono conoscere nel mondo attuale e storico, siamo state capaci di difendere la vita, non solamente la vita, ma di custodire quello che significa concepire e soprattutto farla crescere, la vita, custodire la capacità di crescere tutto quello che vive, che ha una forma vivente. E non c'è dubbio che questo compito storico continua ancora ad oggi ed è sempre molto visibile, molto più che da noi, se vogliamo, ma è sempre molto visibile nei luoghi in cui ci sono delle emergenze molto più drammatiche di quelle che viviamo noi oggi qui in Italia. Per onorare questo, per onorare il fatto che noi donne siamo state capaci di continuare nei secoli, nella storia, per un sacco di tempo, finché se ne ha memoria, di custodire la vita, direi che allora il ragionamento sulla forza facilmente può declinare, e anzi a mio giudizio dovrebbe declinare, sul tema come fermare, sta nella fedeltà a questa tradizione, a questa genealogia, diciamo, femminile della cura della vita e della sua custodia, come fermare ciò che l'aggredisce oggi. Questo è il tema. Come si ferma tutto ciò che del mondo contemporaneo e nel presente fa questo aggredisce non solamente la vita e i viventi umani o non umani, non importa, ma anche tutto quello che fa crescere la vita, che la fa fiorire, diciamo così, la riempie di luce. Ecco, questo è il tema. E dunque, per poter affrontare questo tema bisogna avere, secondo quanto io riesco a capire, chiaro che prima bisogna porci due domande, e due domande molto secche e anche molto difficili, se vogliamo. La prima è: come, avete sentito nel mio discorso, nell'apertura del mio discorso, il come è il problema principale, ma non è il problema, non è secondario, anche se lo dico come secondo, il chi. Perché questo bisognerebbe riuscire a imparare, che c'è sempre un chi fa male alla vita, e quindi chi incarna quello che chiamiamo male, violenza. C'è sempre un chi, non c'è nulla di metafisico che cala dal cielo, non ci sono, il male è sempre incarnato, c'è sempre qualcuno che lo fa, e a volte qualcuna che lo fa, e non così di rado, per giunta. Per cui si tratta di affidare le capacità che abbiamo, le pratiche che abbiamo e la riflessione, direi, che è sempre la prima cosa da fare, sotto forma di lettura del presente. Sotto forma di lettura del presente bisogna individuare il come e il chi, e io trovo che sia questo l'impegno che si può tenere e che potrebbe entusiasmare da capo un movimento come quello delle donne, che si è un po', come dire, si sembrava un po' sfilacciato, poi siamo andate a Pestum e lì abbiamo visto che invece il movimento esiste, ma ha bisogno di idee, di pratiche politiche nuove, ha bisogno anche di quello che appunto stiamo trattando, ha bisogno di una certa forza, ha bisogno di una certa forza che si dispieghi attorno a tutto ciò che sta aggredendo la vita e ciò che la fa crescere. Io circoscriverei il tema in questo senso, perché altrimenti, come dire, si può veramente spaziare all'infinito e lavorare all'infinito attorno a qualche cosa che invece è molto, se ci pensiamo bene, ha una concretezza molto seria. Non mi riferisco solamente alle violenze contro le donne, chiaramente questo è il tema della giornata di domani e di tutte queste iniziative che voi avete sapientemente costruito intorno a questo tema, ma è il tema del presente, perché effettivamente c'è un'aggressione notevole attorno alla vita e a ciò che la fa fiorire e risplendere, ed è sufficientemente, se non è stato sempre così, non ci sono, ci sono state nella storia, nella nostra società, nella nostra convivenza anche molto recente, momenti in cui la percezione era diversa, era che c'era una aggregazione, un movimento abbastanza, non solo di donne, ma impegnato abbastanza seriamente a aiutare tutte le politiche, tutte le pratiche, tutti i cambiamenti, le trasformazioni che custodivano la vita e la sua crescita e la sua fioritura nelle sue varie forme, quella spirituale compresa, perché ricordiamoci che noi intendiamo sempre corpo e anima insieme, e non è che ci sono solo le aggressioni per l'appunto alla vita materiale, diciamo così, ci sono le aggressioni alla vita spirituale, ma quando si dice vita spirituale si dice corpo e anima insieme, e non sono meno pesanti di quelle che si fanno ai corpi, ecco, e non sono meno letali di quelle che si fanno ai corpi. Ora io credo che ci può essere certo una lettura abbastanza facile, se volete, delle contingenze storiche in cui viviamo, in cui si individua le cose, le situazioni, le azioni pubbliche o istituzionali che aggrediscono la vita. Il problema però appunto è che non si fa, perché c'è sempre questo slittamento tra la lettura e poi il come si può trasformare quello che si legge. C'è sempre questo slittamento della sapienza, della lettura, che accomuna molte donne e le fa lavorare molto bene sul piano della lettura del presente, ma poi ci può essere, come in effetti in questo momento presente c'è, uno slittamento considerevole rispetto al come poi sul piano dell'agire, sul piano della realtà concreta e quotidiana, queste letture si riversano con forza dentro azioni che possono trasformare quello che viene letto come aggressivo nei confronti della vita e del suo fiorire. Per questo i due punti che pongo alla vostra riflessione restano fondamentali, perché si legano l'uno all'altro. comprendere come, come agire significa anche avere ben chiaro chi abbiamo in mente che va fermato. Va fermato nel suo fare del male, questo a tutti i livelli, a partire dalle rapporti interpersonali, intersoggettivi, fino ai rapporti politici, istituzionali, sociali, culturali. C'è chi fa male alla vita anche a livello istituzionale, fa male alla vita a livello sociale, eccetera, eccetera. Ecco, quindi non, come dire, la casa contro la violenza alle donne e alla vita sarebbe tutto, è tutta la comunità. Bisognerebbe allargare questa casa contro la violenza alle donne e alla vita a tutta la comunità, perché l'attacco alla vita e anche alla sapienza femminile di molte donne e di parecchi uomini ormai è anche a questo livello, è a livello di tempi e a livelli del presente, di tempi presenti. Il presupposto del come, che vuol dire con che pratiche noi potremo usare tutta la forza necessaria per poter agire contro, per fermare, non contro, per fermare chi fa del male. Il presupposto per me resta sempre, e ve lo ripropongo, ve lo do proprio come una specie di dono che ci viene, che ci è stato dato e che non va mai dimenticato. Il presupposto è un suggerimento di Simone Weil, preziosissimo, che ogni volta che si ripensa come si deve fare, come si deve agire, che come si deve inventare le cose da fare, bisognerebbe ricordarselo e metterselo sotto gli occhi. Simone Weil diceva che ciò che non è efficace non ha alcun valore. È una frase molto semplice, di tipo sapienziale, se volete, cioè quindi non di quelle che fanno dei grossi ragionamenti per poter arrivare al punto, ma è una di quelle frasi che arriva al punto. Se noi vogliamo trasformare le cose, se noi vogliamo trasformare le condizioni in cui viviamo, le condizioni in cui siamo, se vogliamo trasformare anche i rapporti in cui siamo immerse e immersi, se noi vogliamo fermare ciò che fa male, ciò che fa del male, e portare la realtà a un altro livello, portare i vari piani della realtà a un altro livello, trasformandoli, occorre che teniamo assolutamente presente questo suggerimento di Simone Weil, che ci aiuta anche a capire che tante cose che vengono pensate, che sono pensate dalla politica tradizionale o da azioni tradizionali che si fanno, sono del tutto inefficaci, non cambiano assolutamente niente, comprese le azioni di governo che sono fatte ormai da troppo tempo sulle nostre teste. Ecco, queste cose non sono cambiamenti. Bisogna incominciare a comprendere la distinzione tra cambiamento e trasformazione, la trasformazione è ciò che è efficace, ciò che effettivamente fa fare dei passaggi di forma, vuol dire alle vite che viviamo, alle vite che conduciamo, singolari e in comunità. Dunque una primissima azione politica, una pratica politica molto importante è quella di sottoporre a questo vaglio ciò che sappiamo fare, ciò che vorremmo fare, ciò che altri fanno o suggeriscono di fare, valutare l'efficacia, perché tutto ciò che non è efficace non ha valore, cioè tradotto in termini che riguardano i termini pertinenti al nostro tema, tutto ciò che non è efficace toglie forza. toglie energia all'agire, anche se noi siamo, anche noi donne, spesso illuse dall'eccesso di attività che facciamo, dal fare tanto, sempre di più, perché con la protagonismo femminile, grazie al cielo, siamo sempre più presenti a vari livelli della vita sociale, della vita culturale, della vita comunitaria. Ecco, ma bisogna fermarsi un momento e comprendere quali delle cose che facciamo in questi vari ambiti della nostra vita in cui siamo protagoniste abbia valore, cioè sia efficace. È quasi tutto racchiuso qui, guardate, quello che si può dire della forza, sapete, cioè quello che si può dire della forza che interessa a noi è quasi tutto racchiuso in questa dimensione di lettura sapiente di ciò che ha efficacia e di ritirare, e la conseguenza sarebbe quella che ci ritiriamo da tutto quel fare che non ha nessuna efficacia e che ci toglie energia e forza, e per il quale magari, come si diceva un po' di tempo fa, quando abbiamo capito che molte donne sarebbero apparse sulla scena pubblica, avrebbero assunto un sacco di responsabilità, ci eravamo accorte, lo abbiamo anche detto in tante, abbiamo scritto che l'eccesso di responsabilità che le donne tendono ad avere, l'eccesso di responsabilizzazione che le donne tendono ad avere, non andava bene perché non era sottoposto a questo vaglio. E infatti molte donne sono prive d'energia oggi, arrivano ad oggi prive di energia e prive di forza, proprio perché si sono caricate di grandi responsabilità senza valutare che le responsabilità bisogna prendersele. Io sono una che, come dire, non si tira mai indietro rispetto a questo, ma bisogna valutare le responsabilità in il come della responsabilità, il come si concretizza la responsabilità e l'efficacia di quel come. Ecco, allora io penso che uno dei problemi su cui stiamo mettendo il dito oggi, una specie di piaga su cui stiamo mettendo il dito oggi, è proprio questo, che forse spiega anche tanta acquiescenza femminile, il fatto di arrivare un po' esauste, di arrivare, molte di noi arrivano un po' esauste alle necessità del presente, e io ritengo che sia questo il problema, che il problema di questo esaurimento di energia riguarda proprio l'inefficacia di molto che si vuole fare o si cerca di fare e che non è, come dire, in realtà così. Allora, il problema è quello del ripensare le forme attraverso cui ci assumiamo responsabilità e il modo con cui noi le poi concretizziamo nel nostro agire politico. Una cosa certamente non semplice, ma però cerchiamo di trovare qualche indicazione. Il presupposto del come ve l'ho detto, il presupposto del chi, vediamo qual è il mio, per esempio. Il fatto che ci dimentichiamo il problema che dicevo prima, vi chiarisce subito il presupposto. Ci dimentichiamo spesso che in realtà ciò che fa male non è ciò che fa male, è il chi fa male. Bisogna trovare autori e autrici del male, e questo è un insegnamento molto importante che potrebbe essere riletto, ripreso. Insegnamento di una pensatrice, una scrittrice, si chiama Flannery O'Connor, non a caso ha intitolato una le sue riflessioni che riguardano precisamente come stare in relazione a ciò che fa male e a chi fa male, nel territorio del diavolo. Il territorio del diavolo è il mondo, il mondo in cui viviamo. Il diavolo è inteso come ciò che cerca di disunire ciò che è unito, di portare sofferenza in ciò che non l'avrebbe per sé, eccetera, eccetera. Il mondo ha questa caratteristica, c'è sempre questa battaglia di persone che riescono a mantenere e a custodire la vita e la sua fioritura e persone che invece l'aggrediscono nelle sue varie forme, comprese i legami, le relazioni, la politica finanziaria che in questo momento opprime tutta l'Europa e non solo, rompe i legami sociali, fa male, bisogna trovare con molta chiarezza il chi, non solamente al governo, ma anche chi sostiene o si rende complice di una politica come quella che sta continuando ad andare avanti sulle teste di molte persone, uomini e donne, piccoli e grandi, e che ha per esempio questa capacità di rompere i legami sociali. E questa è una delle cose più gravi che si possano fare, ad una comunità, per esempio. Non c'è mica tanto da andare a cercare chi fa il male, chi ci fa male. Ecco, allora è un esercizio molto, molto importante questo, della lettura e della mettersi nelle condizioni, diciamo così, laiche, diciamo in questo modo per intenderci, del posizionarci in una forma molto concreta in cui le varie sofferenze possibili che ci possono attraversare o che possono attraversare persone vicino a noi, considerarle non metafisiche, ecco, e nemmeno, almeno non tutte, perché ci sono come si può dire, incidenti e sventure della vita di cui non si può incolpare nessuno, naturalmente, ma si tratta però di trovare invece quegli altri, quelli che invece portano sventure nella vita e lo fanno anche con un certo piacere, oltretutto. Questo è il presupposto, uscire, diciamo, dall'idea che si debba, non so, andare a sconfiggere e andare a lottare contro cose maestose o che abbiano un aspetto perfino sacro, mentre in realtà le cose che capitano, a parte le sventure che la vita inevitabilmente sempre riserva e che si devono attraversare al meglio e con pratiche possibili, ma il resto appunto ha bisogno di essere individuato, c'è la necessità che sia individuato. Questo perché? Perché in questo modo noi libereremo il pensiero, il nostro pensiero, dalle ultime gabbie, si può dire, che possono esserci anche in molte donne, ci possono essere gabbie di paura, di paura che prende quasi questo aspetto appunto astratto, no? Quasi metafisico. E liberare il nostro pensiero vuol dire liberare anche il nostro agire, perché il problema che abbiamo e che molto probabilmente sarà uscito forse dall'incontro con Luisa Muraro, che comunque necessariamente esce confrontandosi con la questione della forza e della violenza oggi rispetto alle donne. Il problema consiste in una certa quiescenza, in una certa, come si può dire, in una certa poca vigoria, ecco, che ci saremmo aspettati invece non ci fosse, ci saremmo aspettate non ci fosse a causa del gran lavoro che abbiamo fatto in questo tempo, in questi decenni, per articolare capacità, signoria sulla realtà, protagonismo nei contesti, sapienza da spendere, autorità femminile. Arriviamo al punto. Abbiamo lavorato moltissimo, abbiamo lavorato, si può dire, da che c'è memoria dei tempi, perché l'autorità femminile potesse essere assunta dalle donne e rispettata e onorata all'interno della vita pubblica, anche per quello che può portare di buono e di salutare alla vita pubblica. L'autorità femminile è il punto che è dolente, diciamo, del tempo presente, mentre è molto facile per le singole donne assumersela nelle relazioni interpersonali, ormai intersoggettive, tra donne è praticata, tra donne e uomini all'interno di relazioni prossime è praticata ed è riconosciuta. Il problema della questione della forza di cui stiamo discutendo è che questa autorità non trova pratiche politiche sufficienti per portare tutta la forza dell'autorità femminile all'interno delle richieste dei tempi che fanno soffrire anche molte donne, le stesse magari che all'interno dei rapporti intersoggettivi, interpersonali, riescono ad essere autorevoli e che, come dire, hanno una esitazione che diventa poi alla fine una sofferenza di fronte a ciò che abbiamo davanti agli occhi, l'esitazione di fronte a ciò che chiede di essere in qualche modo affrontato, in qualche modo, per l'appunto. E i modi sono il problema. È come se ancora noi non riuscissimo a trovare la forza necessaria per trasferire questa autorità guadagnata nel tempo e nutrita ormai da molta sapienza molto accumulata. Ce n'è tanta, ne abbiamo scritto tanto, sappiamo tanto, riversare tutto questo con la forza necessaria in un agire nuovo, in un modo nuovo di agire, che non può più essere solamente quello che conosciamo attraverso le pratiche politiche che molte di noi hanno seguito e che restano validissime, che noi però a questo punto bisogna che troviamo la maniera di offrirle al rinnovamento della nostra civiltà. Non perché abbiamo questo compito messianico, non abbiamo nessun compito messianico. Abbiamo solamente il senso, io ce l'ho, il senso, come dire, del bisogno di portare rispetto a ciò che amo, e che venga portato rispetto a ciò che amo, a ciò che vive in me e attorno a me. Ecco, non è che sento il carico messianico dell'essere investita di chissà cosa, però sento la responsabilità che riguarda me stessa, riguarda ciò che ho vicino, che venga preservato e custodito. Ciò che vive splende e cerca di vivere e splendere. Ecco, questo è il punto. Questo è il punto in cui si nota una certa, come dire, un certo incaglio che ci costringe oggi, come qui noi stiamo facendo, a considerare dove sta la forza, dove è andata a finire, diciamo, dove si sta nascondendo, dov'è che possiamo ritrovarla insieme, perché anche quest'altro è un nodo, è un incaglio, il fatto che si trovi questa forza in una forma politica, non personale e singolare. Come vi dicevo, nella singolarità la forza c'è, l'autorità c'è, la questione è trovarla di nuovo in relazioni politiche che disincaglino lo stato delle relazioni politiche delle donne tra di loro attualmente, e perché altrimenti non si spiega perché noi oggi ci troviamo e sentiamo la necessità di discutere di che cosa sia la forza. È evidente, se quelle ragazze che hanno scritto quel libro Sensibili Guerriere, curato da Federica Giardini, l'hanno scritto e per giunta gli hanno dato quel nome, sono ragazze che lavorano a Roma intorno a Federica Giardini, a altre, alla Casa Internazionale delle Donne, se hanno sentito la necessità di lavorare su quel tema, il significato è questo, il significato è che hanno bisogno di andare a trovare pratiche di forza, perché evidentemente non l'hanno sentita trasmettere sufficientemente dalla presenti legami politici delle donne tra di loro, che magari sono loro maestre. Ecco, ma che però, come stiamo cercando di fare, rimettiamo la cosa nel, speriamo di rimettere nel suo movimento più profondo. Ecco, che cosa posso dirvi? Vi dico alcune cose che io ho pensato riguardo alle pratiche. Avete sentito da quello che ha detto Elena, dal passo che ha letto dal mio articolo in Via Dogana, che uno dei miei riferimenti per pensare a quel come che vi dicevo è un presupposto, è sempre una donna di grande forza che è Carla Lonzi, e che, come dire, è anche lei ha sofferto nell'intimo, nel momento in cui è vissuta, il problema della forza delle donne e il problema della forza del loro agire. Osservando quello che lei ha fatto e quello che lei ha detto, per esempio, per me è sempre di grande ispirazione il fatto che le parole, ciò che si può dire, che noi possiamo dire se prendendo una posizione autorevole, è ancora una pratica politica notevole e perfino che rasenta quello che si può considerare violenza. Perché fermare, per l'appunto, fermare qualcuno che fa male, magari attraverso le parole giuste, adeguate, meglio che giuste, la parola è adeguate, è una qualcosa che ha a che fare con una forza che può essere scambiata per violenza, e forse è una forma di violenza molto confacente alla storia delle donne. Le donne hanno fermato molto spesso nella storia quella violenza che aggredisce la vita e che la spegne o la uccide addirittura, l'hanno fermata molto spesso non con una violenza pari e opposta, cioè non aggredendo a loro volta la vita, ma l'hanno fermata con violenza, con la violenza dell'autorità, e cioè con parole adeguate e tremende. Parole adeguate e tremende. Questo che non si sa fare oggi. Le parole adeguate e tremende fanno tremare, per l'appunto. È lì che tutta la forza necessaria dispiega in certi momenti il proprio potenziale di trasformazione, perché anche fermare chi fa del male trasforma la realtà quasi immediatamente. Ora, nel testo di Muraro avete visto che c'è il colpo di rabbia. Il colpo di rabbia ha una radice evangelica, è uno dei momenti in cui c'è una violenza che cerca di fermare. Il colpo di rabbia viene nel momento in cui si vuole fermare qualche cosa o qualcuno, per l'appunto, e è un momento di grande forza. Il problema è che il colpo di rabbia può avere molte manifestazioni, per l'appunto. Io mi riferisco, c'è rabbia anche nell'autorità, quel colpo di rabbia io lo traduco invece in quello che vi ho detto, nella ricerca delle parole adeguate, autorevoli e tremende, che violentemente possono fermare una situazione o una mano o un'azione o qualche cosa che qualcuno sta facendo per il male di una o di tutti. Ecco, allora queste parole tremende non le sento, le ha dette un po' di tempo fa, le ha dette la moglie di Berlusconi. Quelle parole tremende che ha riversato nella sua lettera, quella che è stata pubblicata, quello è una pratica d'autorità in cui c'è tutta la forza necessaria, perché è quella lettera che ha dato origine a tutto il resto. Ha dato origine ad una, come si può dire, hai fatto iniziare la parabola discendente a livello di simbolico di quell'uomo. E da lì poi sono venute fuori tutte le altre donne che l'hanno frequentato, che hanno detto quello che hanno detto. Ma bisogna leggere la realtà, e questa la realtà è che sono state quelle parole adeguate, adeguatissime e tremende, dette con tutta la forza che poteva metterci a iniziare un processo, quella è trasformazione. Ecco, allora io mi chiedo come sia possibile che non 100 al 1000 altre donne non facciano altrettanto, con chi hanno vicino, con qualsiasi situazione le scandalizzi o le faccia soffrire o le ferisca nella loro sapienza, nella loro intelligenza, nella loro politica. Quello è un esempio di pratica del come, che si riferisce proprio a una tradizione, a una genealogia molto rintracciabile del tremendo nelle donne, che si può chiamare violenza nel senso proprio del termine, cioè dell'opporre contro la volontà altrui qualche cosa di invalicabile. Violenza in questo senso, la violenza è ciò che si fa contro la volontà altrui, ecco, è ciò che si produce contro la volontà altrui, no? Mentre molte altre cose che si fanno di forza sono con il consenso. Tutta la forza necessaria prende l'aspetto della violenza nel suo aspetto tremendo quando capita e si riesce a dire, soprattutto a trovare il modo di dire parole tremende che fermano qualcuno, certamente contro la sua volontà. Le parole di Carla Lonzi, per fare l'esempio che potete ritrovare per ripassare e ritrovare una radice, sono quelle che, per esempio, tra le altre, quelle che ha dato al suo libretto Sputtiamo su Hegel. è molto violenta come frase. È una frase violenta e tremenda, diciamo così, per tutti quelli che hanno una sensibilità che è politicamente corretta da un lato e dall'altro che è, come dire, educata al culto della filosofia di radice maschile. Scusate un attimo. Ah sì, dicevo della questione del sputiamo su Hegel. È una frase violentissima presa da tutti e due i lati, di chi è sensibile, politicamente corretto, e chi ama la filosofia appunto di tradizione maschile. Ma in quell'epoca, quando ha scritto e ha dato quel titolo, Carla Lonzi, come dire, ha fatto un taglio enorme e ha affermato che cosa? Ha affermato con quello sputiamo su Hegel l'egemonia della chiamiamola filosofia marxista sulle donne. Niente di meno. Quello sputiamo su Hegel era per fermare quello. Era per fermare con un gesto violento, cioè che conteneva tutta la forza necessaria per fermare qualche cosa che avrebbe fatto male alle donne. Perché che cosa stava capitando? Stava capitando che stava passando, diciamo, il messaggio anche nelle contingenze storiche degli anni 70, post-68, che la soluzione anche dei guai delle donne sarebbe passata attraverso una rivoluzione di segno marxista e pensata come poi l'hanno pensata quelli che sono venuti dopo Marx. Eppure nella generosità di questo pensiero, per carità, non è una bocciatura del pensiero marxista, è una bocciatura della sua egemonia come soluzione di tutti i problemi esistenti nelle relazioni umane, comprese e per prime le relazioni uomini-donne. E dunque lei ha fatto questo gesto per fermare, e ha scritto quello che ha scritto per fermare l'incedere di questa egemonia, che stava veramente lavorando e stava dando soluzioni illusorie alle relazioni uomini-donne e alle posizioni delle donne nell'evoluzione dei rapporti sociali. Ecco, mi riferisco a quello. Per me uno dei come è riprendere quella forza radicale che non lascia spazio a interlocuzioni, è violenta per quello, perché non accetta un'interlocuzione da parte di chi deve essere fermato, che trova parole adeguate e tremende per fermare. Io l'ho detto, è questa una dei come che io ho trovato e che qualifica in qualche modo le donne che si sono esposte, che hanno mostrato come fare per poter trasformare cose che fanno male. Naturalmente è la mia preferita nel momento in cui si parla di forza, anche perché la mia storia politica, la storia politica del pensiero della differenza e della politica della differenza ha molto consolidato la confidenza di noi donne nei confronti del potere trasformatore delle parole e della capacità che hanno le parole che si possono trovare della capacità che hanno queste parole di fare evolvere situazioni oppure di fermarle. oppure, e non solamente quindi di illuminare la realtà attraverso le letture che siamo ormai abbastanza capaci di fare, abbastanza in generale riguardo la realtà, ma soprattutto in questa declinazione io le intendo la pratica dell'uso delle parole, che è la pratica, noi la chiamiamo pratica del simbolico, non è importante chiamarla così, è importante capire che è un agire parlare. Parlare è un agire molto forte, molto, molto determinato anche, ed è questo che va riscoperto, ed è questo che va rinutrito di autorità, di un'autorità che effettivamente si potrebbe dire che è più che a disposizione. Poi ci sono tanti altri modi, tanti come che si possono scoprire. Potrebbero, ma questi non si possono, come dire, non si possono dire, non si possono pronunciare in astratto, si possono trovare insieme. Ed è quello che fanno, per esempio, che hanno fatto molte donne di altri paesi, le madres di argentine, le donne che hanno partecipato inizialmente alle primavere arabe, le cosiddette primavere arabe, noi qui in Italia, nella rivoluzione femminista, eccetera, si devono trovare insieme. Ecco, non c'è modo, come si può dire, di l'unica che ho potuto dire è quella che vi ho detto, perché è praticabile, è praticata, è conosciuta, ma suppongo che bisogna fare un lavoro insieme. Io mi fermo qui perché anche per altri incontri che ho avuto in questi giorni, in queste settimane, davvero sento la necessità che ci sia un qualche cosa che rinasce in un lavoro insieme. Non riesco più molto a suggerire, ecco, non riesco più molto, come dire, a lavorare soprattutto su questi temi in una forma diversa da quello che ho fatto fino adesso.